Ma innanzitutto bisogna che partiamo diciamo da che cos'è la dinamica, da che cos'è ontologicamente la dinamica di rapporto tra le grandi potenze all'interno dei cosiddetti appunto G2, G8, G7, G6 e via discorrendo. Non è mai stato un rapporto armonico, cioè non è che se parliamo di G2 parliamo di due grandi amiconi che si abbracciano e che diciamo congiurano contro il mondo. Congiurano contro il mondo nel senso contro la nostra vita, perché questa è la loro natura, ma tra di loro cercano di farsi le scarpe. Cioè questa idea diciamo così del capitalismo come un capitalismo armonico e comunque schierato da una parte contro un'altra è un'idea assurda, che non esiste, che è buona diciamo per le ideologie del anche le più, tra l'altro, le meno quotate, le meno intelligenti, per le ideologie appunto quasi messianiche che legano la dinamica capitalistica all'essere, diciamo così, una forma unica, monolitica e assolutamente, come dire, solidale contro il proletariato mondiale. La dinamica capitalistica è anche uno scontro intercapitalistico continuo. La stessa crisi si può leggere e si deve leggere anche come la misurazione di questo livello di scontro. Cioè le crisi del capitalismo non sono state prodotte solo ed unicamente dalla contraddizione tra capitale e lavoro o tra, diciamo così, governanti e governati, ma sono state prodotte anche dentro a congiunture di scontro capitalistico, cioè tra opzioni diverse, perché il capitalismo fa a se stesso quello che fa agli altri, per cui ad esempio apre un mercato, quello per esempio del governo del mondo, delle opzioni sul governo del mondo, e vinca il migliore, quindi si scanna. È tant'è vero che anche questa dinamica di contraddizione intercapitalistica è spesso associata poi alle dinamiche di movimento e di liberazione, è quella, diciamo, è quel mix che permette il cambiamento. Cioè non c'è mai stato una dinamica di cambiamento solo ed unicamente avendo di fronte un capitalismo monolitico. Si è sempre determinata un meccanismo di rivoluzione, di cambiamento, quando il capitalismo è in crisi, cioè quando sono in crisi i suoi rapporti, le sue dinamiche. Quindi anche il G2, cioè il rapporto tra America e Cina, ma è un rapporto armato. Cioè non esiste un capitalismo buono, tra virgolette, anche con se stesso. È un capitalismo che invece globale, che si fonda per esempio sul rapporto armato tra i suoi partecipanti, tra i suoi protagonisti, diciamo così, tant'è vero che poi non è che la Cina compra il 60% del debito pubblico americano perché vuole aiutare l'America, ma semplicemente perché questa è una mossa per permettere alla Cina di imporre diciamo una sua supremazia sull'America. Quindi anche il G2 non dobbiamo immaginarcelo come una cosa, ripeto, ecco, in questo credo che diciamo così sia stato da un lato travisato, dall'altro posto anche male da lui stesso il discorso di Obama, per esempio. È evidente che il ragionamento multipolare che fonda, diciamo, anche l'analisi obamiana del post era Bush, è un ragionamento anche questo che fa i conti con un multipolarismo armato, cioè un multipolarismo perennemente in crisi. In questo caso il multipolarismo si gioca a due, cioè nel senso nel rapporto tra le due grandi potenze, una in declino, che sono gli Stati Uniti d'America, in declino perché chiaramente sono anche il cuore della crisi, cioè nel senso che in crisi è entrato quel modello che ne fondava poi la supremazia dal punto di vista economico, cioè il modello del credito, il modello della rendita, il modello, diciamo così, dell'associazione tra guerra e potenza economica. Dall'altra parte abbiamo una Cina che invece ha preso il peggio del capitalismo mondiale, l'ha fuso con il peggio, secondo me, del meccanismo a partito unico, cioè del sistema a partito unico che caratterizza poi la storia cinese, no? Quindi Confucio, Mao e diciamo così, per dirla e Bretton Woods mescolati assieme producono un mostro che è quello cinese, che appunto basta guardare che cosa sta accadendo, insomma, tra condanne a morte e 384 milioni di utenti di internet messi assieme, cosa viene fuori. Questo tipo di meccanismo l'abbiamo respirato bene a Copenaghen, dove ad esempio sul terreno dello scontro capitalistico tra green economy e vecchia impostazione dell'economia fondata sulla depredazione delle risorse scarse, cioè quindi sul petrolio eccetera, ha vinto la Cina, cioè ha vinto la Cina, l'India, il Brasile e altri, cioè ha vinto quell'impostazione per cui per la supremazia mondiale si passa anche sopra il fatto che siamo in presenza di una crisi epocale dal punto di vista ambientale, che produrrà milioni e milioni di morti e di rifugiati climatici, di devastazioni ambientali, che produrrà un peggioramento della vita globale. Questo
Luca, scusa un attimo, proprio su questa cosa, diciamo sul declino, sulla scomparsa, se vuoi, anche dal dibattito di Copenaghen, dell'Europa, che è stata per certi versi comunque anche in termini storici il cuore del capitalismo, si è parlato di G2, si è vista anche in fatto, come dire, come un fatto chiaro questa novità emergente.
L'altro elemento di crisi, cioè perché gli Stati Uniti sono così in crisi nel rapporto di scontro nel G2 con la Cina? Perché non c'è nessun altro. Cioè in questo momento la Cina attraverso il G77 ha una squadra, i cosiddetti paesi in via di sviluppo, diciamo così, all'interno dei cosiddetti, il G77 appunto è questo, diciamo così, questo gruppo di paesi chiamati in via di sviluppo che hanno sempre fatto la parte all'interno delle dinamiche internazionali, geopolitiche, di comando, hanno sempre fatto la parte di quelli chiaramente insomma soggiogati o subalterni. Dentro questo meccanismo la Cina si è costruita un proprio mondo, cioè ricordiamoci, gli Stati Uniti potevano contare su un Occidente organizzato proprio a immagine e somiglianza degli Stati Uniti, cioè costruivano un'egemonia sull'Occidente attraverso il loro percorso di supremazia. La Cina sta costruendo una sua egemonia su tutto il resto del mondo, che è una cosa preoccupante, perché chiaramente per esempio a Copenaghen per la prima settimana di colloqui la Cina parlava come portavoce dei paesi poveri. Allora pensare che un continente che ha un tasso di crescita del 10% di incremento annuo dal punto di vista capitalistico, non dal punto di vista della crescita come la intendiamo noi, cioè la crescita della qualità della vita per ogni essere umano, la crescita della dinamica capitalistica di produzione è del 10% di incremento annuo, cioè una cosa spaventosa all'interno tra l'altro di una recessione economica globale come questa, cioè che vuol dire che la Cina ha messo al lavoro 1,5 miliardi di persone con le condizioni che possiamo immaginarci per poter produrre sia in termini di esportazioni, ha superato il mese scorso il livello di esportazioni della Germania, è diventata praticamente il secondo paese al mondo per esportazioni, ma sia anche adesso a livello di consumo interno, per cui ad esempio uno dei problemi di crisi, e che tra l'altro intreccia anche il terreno di Google e della rete, è il tentativo americano di poter esportare in Cina delle merci, cosa che non avviene perché c'è un protezionismo cinese che addirittura si scaglia anche all'interno della rete contro, cioè non è che Google è attaccato perché Google è il rappresentante della democrazia nella rete, cioè Google è un sistema, è un motore di ricerca, è un sistema sostanzialmente di comando di internet che non ha avuto nessun tipo di problema a fare accordi con la Cina, per esempio denunciando i dissidenti che usavano la rete e facendoli arrestare tutti, per cui Google non è l'esempio della democrazia, ma Google è sicuramente il cuore di un modello produttivo, chi non è in rete non produce, la Cina ha attaccato questo di Google, cioè non tanto il discorso sulla democrazia o sulla possibilità di avere accesso alla rete, ricordo che la Cina ha 384 milioni di utenti internet, cioè non è che ha tre persone del partito e basta, cioè quindi è più complesso anche lo sviluppo che si sta dando, perché appunto consumo interno per esempio vuol dire anche modificazioni dei modi di vita interni, per cui stanno affrontando questo nodo anche in termini molto problematici per loro, no? Più si allargano le dinamiche di consumo e più la gente chiede libertà, cioè è un po' anche la storia iraniana insomma da questo punto di vista. Però il nodo è proprio questo, gli Stati Uniti avevano l'Occidente come dinamica su cui esercitare e costruire una squadra, la Cina oggi ha i paesi in via di sviluppo, ma in questo momento gli Stati Uniti non solo sono in crisi, ma è in crisi la loro capacità di costruire squadra all'interno di una dinamica occidentale, sempre dal punto di vista capitalistico, perché la squadra non c'è più. La squadra è tutta ripiegata, e qui parliamo dell'Europa, a costruire una propria tenuta difficoltosa nella dinamica di crisi, per cui per esempio non c'è l'Europa come entità politica.
È evidente che questo scenario ci affida un mondo possibile in cui anche i paradigmi normali, primo, secondo, terzo mondo, centralità, anche così come si è storicamente affermata, di un Occidente anche geograficamente collocata, rischiano di venire meno, cioè di cambiare, cioè il sud del mondo rischia di configurarsi come un'altra collocazione, cioè l'Europa rischia di essere, se così possiamo dire, per mantenere l'immaginario con parametri vecchi, il nuovo sud del mondo.
Sì, dal punto di vista, diciamo così, dell'influenza geopolitica sicuramente lo è già, cioè nel senso che io credo che non ci sia mai stato un livello, pur essendo l'Europa sempre stata appunto più che altro un satellite americano, più che una entità autonoma capace di produzione politica propria, questo relativamente anche al fatto che appunto l'intervento americano ha sempre preferito un'Europa debole sostanzialmente a un'Europa forte, oggi ne pagano le conseguenze anche loro, insomma questo è evidente. Vi faccio un esempio molto, molto banale magari, però pensiamo a cosa sta accadendo con la Fiat, cioè il meccanismo americano al di là della dinamica proprietaria della Fiat, che è oggi una dinamica che non è più certamente italiana tra virgolette, lo è da molto tempo ma oggi è chiaro, però anche il lavoro degli Stati Uniti è stato quello appunto di indebolire il meccanismo europeo per esempio sul mercato dell'auto e portare a casa invece il meglio possibile da tutto ciò che si apriva dentro la loro crisi di opzioni possibili per relazioni, per dinamiche di questo tipo. L'Europa ha utilizzato, secondo me, il peggio dell'insegnamento statunitense, per esempio nell'esternalizzazione del lavoro, che ha costruito il suo allargamento su quanto poteva depressare il valore del lavoro all'interno, ad esempio, dell'allargamento ad est. Quindi sostanzialmente si è creata una situazione per cui l'Europa rischia di essere il sud del mondo dal punto di vista dell'innovazione e dal punto di vista anche dell'influenza geopolitica. Credo che questo sia anche il motivo per cui Berlusconi si slancia a proporre a Israele di far parte dell'Europa, vi sia un grande interesse. Ecco, l'Europa sicuramente sta lavorando molto a diventare un laboratorio, anche di contenimento delle migrazioni, e questo vale a livello mondiale perché le sperimentazioni sul Mediterraneo, cioè le sperimentazioni che si stanno effettuando sul Mediterraneo da parte dell'Europa sono pesantissime e di fortissimi investimenti, questo non lo fanno solo per difendere le frontiere nazionali dei vari stati, lo fanno anche come terreno di esportazione di un modello. Per cui per esempio tutti questi elementi qua dicono che però l'Europa sta investendo sulle cose peggiori, ecco questo dico io, mentre in questo momento sicuramente dal punto di vista della rete, cioè quindi della cittadinanza digitale, dal punto di vista del welfare sulle nuove forme del lavoro e dal punto di vista anche delle migrazioni sarebbe necessario per produrre una egemonia diversa, cioè quindi un'influenza diversa, sarebbe necessario cambiare completamente rotta se, da parte dell'Europa. Mentre c'è questo gioco al ad andare ad esaurimento nel rapporto con gli Stati Uniti, che sono pesantemente, diciamo così, subalterni in questo momento e che hanno poi nella guerra l'unico elemento, però è una guerra che va male, cioè nel senso è una guerra che appunto si gioca oggi sempre di più dentro un terreno diciamo di scarsi risultati dal punto di vista concreto, se non fosse per le tragedie e le migliaia di vittime che provoca, e mentre c'è l'altra guerra, quella della rete, che è, appunto, si vede chiaramente che è quella che conta, tra virgolette.
Un'ultima osservazione che proprio come dire, credo vada esplicitata. Mentre noi parliamo, mi pare scontato che parliamo tranquillamente di uno scontro, un confronto, un nuovo apparire di paradigmi capitalistici. Non ci sono bandiere o simboli vecchi che si riqualificano, la dico papale papale. Non è che la Cina sta proponendo un altro modello, sta proponendo, entrando con peso, con pesantezza, un modello capitalistico ancora più inquietante da un certo punto di vista. Ripeto, non c'è da schierarsi o da essere soddisfatti del mondo che sta venendo avanti. Sono finiti proprio anche i paradigmi di lettura ideologica, ecco.
Sì, credo che noi abbiamo la grande fortuna di essere vissuti, diciamo, nell'area di influenza del capitalismo occidentale, e abbiamo potuto vedere anche film come Blade Runner, che ci hanno, secondo me, azzeccato su quello che stiamo vedendo oggi, cioè una cosa inquietante. Il capitalismo occidentale era anche sesso, droga e rock and roll, era anche gli hippie e Woodstock, erano anche i grandi movimenti di opposizione all'interno appunto dei paesi a capitalismo avanzato, erano anche le grandi narrazioni come la storia del movimento operaio, dell'altro movimento operaio, eccetera. Io credo che venga avanti, se non facciamo nulla, vengano avanti ipotesi dove non è previsto che il capitalismo contenga anche sesso, droga e rock and roll. E qui dobbiamo farci una domanda. Certamente, come dici tu, non ha senso dire di schierarsi o non schierarsi, ma certamente ragionare sulle condizioni da cui si parte credo che faccia bene a tutti, perché altrimenti io credo che ci accorgeremo di botto di essere dentro un incubo ancora peggiore di quello che diciamo così, di quello che i nostri, diciamo, genitori o i nostri nonni avevano nel momento in cui si accorgevano di essere in un mondo ingiusto. Ecco, io credo che il tasso di mostruosità che sta venendo avanti con questi mix pazzeschi, ma guardate l'Iran, cioè non è che l'Iran non è questione che riguarda gli islamici radicali fondamentalisti contro quelli moderati. L'Iran riguarda il capitalismo e quel modello, cioè noi non abbiamo, cioè quel modello di e quei meccanismi che stanno venendo avanti sono inquietanti, sono qualcosa che noi non abbiamo mai conosciuto, per cui è per questo motivo che dobbiamo trovare nelle due dinamiche universali, secondo me, che in questo momento ci danno la possibilità di avere un comune nel mondo, perché anche la sottrazione di un comune sentire, di un comune vedere, è la partita che si sta giocando. Cioè la Cina parla al suo mondo con il suo linguaggio e non gliene frega niente, cioè, di parlare anche a noi, come un po' faceva l'Occidente quando si rivolgeva con le sue caratteristiche culturali, con i suoi codici e con i suoi linguaggi, anche con la sua lingua proprio, si rivolgeva al proprio mondo fregandosene che gli altri erano esclusi da questo punto di vista. Oggi la Cina fa la stessa cosa, ma dentro a questo io credo gli unici due terreni universali sono la rete e la contraddizione ambientale climatica. Su questi due terreni io credo noi possiamo battere la Cina e gli Stati Uniti e le dinamiche capitalistiche che appunto propongono come alternativa a se stessi ancora a se stessi.